Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando SBS Italian in diretta o in podcast. Con voi oggi Massimiliano Gugole e Federico Solchi. Iniziamo dall'Asia, perché il programma di oggi ci porta in Asia per fare il punto sulla pandemia, ma soprattutto per vedere quali sono stati i risvolti politici ed economici di questa ondata di variante Delta nei maggiori paesi asiatici.
Nonostante gran parte dei paesi asiatici sia riuscita ad arginare la prima ondata della pandemia in maniera migliore rispetto a gran parte del mondo, la variante Delta sta invece causando grandi problemi sia da un punto di vista sanitario sia da un punto di vista politico.
Nella giornata di ieri sono stati 33.000 i casi registrati in India, 16.000 quelli in Thailandia e oltre 14.000 in Vietnam. Numeri che continuano a preoccupare, soprattutto a causa del lento procedere della campagna vaccinale nella maggior parte del continente.
Noi abbiamo parlato di questa situazione con Carlo Pizzati, giornalista con base in India, che ha cominciato con illustrare quali sono stati gli effetti della pandemia sui governi dei principali paesi asiatici.
È innegabile che la pandemia da Covid abbia avuto un impatto politico importante in tutta l'Asia, nello specifico nel sud-est asiatico. Ha avuto un impatto politico e anche un impatto economico. Per quanto riguarda l'impatto politico, possiamo vedere immediatamente come abbia addirittura danneggiato alcuni leader. Nello specifico pensiamo ad esempio a Yoshihide Suga, il primo ministro giapponese, che è arrivato al 30% dei consensi nei sondaggi dopo le Olimpiadi, molto osteggiate, molto criticate da molti giapponesi. Siamo arrivati a 25.000 infezioni. Gli viene imputato di aver comunque spinto per avere le Olimpiadi quando c'erano le infezioni in crescita e quindi sta pagando un prezzo politico abbastanza alto. L'altro politico che in Asia ha pagato un prezzo politico molto alto è invece il leader malese Mujahideen Yassin, che ha dovuto addirittura dare le dimissioni il 16 agosto perché è accusato di aver applicato delle normative di lockdown un po' inconsistenti. Il nuovo leader ha dovuto prendere degli impegni più specifici su appunto come avrebbe gestito il lockdown all'interno della pandemia. E anche in Thailandia ci sono state, a fronte di un regime che sappiamo non è per niente non agisce con la mano leggera, proteste di piazza molto serie contro la gestione della seconda ondata della variante Delta e per il fatto che ci sono state vaccinazioni troppo lente, che è un problema che vediamo si è propagato in tutta l'Asia. Abbiamo visto che in molti paesi asiatici la gestione della prima ondata è stata fatta molto molto bene, abbiamo visto gli esempi di Singapore, della Corea del Sud, come è stata gestita, e invece la vaccinazione, per una serie di ragioni di approvvigionamento dei vaccini, è arrivata molto più a rilento, causando appunto, aprendo le porte per una seconda, terza ondata e ora per l'infezione da variante Delta.
L'abbiamo sentito, sono stati molti i governi che hanno subito conseguenze negative a causa della pandemia nel continente asiatico. Ci sono però alcuni paesi che vanno in controtendenza. Sentiamo che cosa ci ha detto a riguardo il giornalista Carlo Pizzati.
Ci sono anche delle storie positive, perché non è che tutti l'hanno gestita male. Appunto abbiamo parlato della Corea del Sud, Moon Jae-in invece riesce a reggere con il 40% dei consensi, perché comunque la sua gestione, anche a fronte di una vaccinazione che va un po' a rilento, viene approvata dagli elettori coreani. Poi ci sono le due, e qui bisogna fare dei distinguo, parliamo di Corea del Sud, quindi di una democrazia piuttosto salda, e poi abbiamo altri due invece esempi, che però non sono democrazie vere, che hanno avuto un grande successo nella gestione. Parliamo del Vietnam e di Singapore. E lì ci sono partiti unici, quindi si apre anche una domanda politica, e cioè questa rapidità e preparazione nel gestire la pandemia e i lockdown che hanno Vietnam e Singapore vanno ovviamente a scapito dei diritti civili che vediamo in questi paesi, in qualche modo riescono a gestire in maniera accettabile.
Carlo, scusami, dunque, secondo te ci potrebbe essere una correlazione tra una maggiore efficienza nella gestione della pandemia e la presenza di un regime autocratico, quindi un regime a partito unico?
È senz'altro, perché vediamo che il lusso della democrazia è quello di poter consentire anche il dissenso e la critica. E il dissenso e la critica a volte vuol dire anche teorie contrarie una risposta unitaria alla pandemia. E questo fa, è senz'altro vero, non solo in Asia, ma lo vediamo senz'altro in Asia, ed è per questo che la Corea del Sud resta un buon esempio, ma perché lì c'è una certa forma etica che ritroviamo anche in certi paesi della Scandinavia, dell'Europa del Nord, che fa sì che ci sia un senso di cittadinanza molto forte che anche con la possibilità del dissenso, fa comunque obbedire i cittadini alle direttive statali. Mentre in altri paesi bisogna entrare con i manganelli, bisogna, no, non bisogna per niente, purtroppo si fa così. E penso ad altri tre paesi asiatici dove, per rispondere alla tua domanda, si è usato il Covid come scusa per amplificare la repressione politica. Le Filippine di Rodrigo Duterte, la Thailandia, come abbiamo appena menzionato, di Prayut Chan Ocha, e soprattutto la Cambogia di Hun Sen. E anche lì si è usato invece il pretesto della gestione pandemica per non, diciamo, con una nuova tendenza repressiva, ma per amplificare, appunto, grazie all'opportunità pandemica, delle tendenze alla restrizione dei media, come abbiamo visto Rodrigo Duterte fare molto spesso in questi ultimi anni, repressioni e controlli in più. E quindi vediamo in Thailandia gestire questa protesta antimonarchica che è cresciuta a fronte di un regime molto severo, e comunque è comunque cresciuta. Poi abbiamo l'esempio invece di altri paesi, per completare un po' un primo sguardo così sull'impatto politico, altri paesi asiatici come l'Indonesia, invece, dove al governo c'è un rifiuto di riconoscere il Covid, e lì hanno pagato un prezzo abbastanza alto, perché un ministro della salute che diceva che l'influenza era più grave del Covid ha dovuto dare le dimissioni. Poi questo ministro a dicembre del 2020 però si è messo in su a preparare un vaccino alternativo, quindi c'è molta che non funziona, non è riconosciuto dalla scienza ufficiale. E poi il governo ha promosso l'utilizzo di questo antiparassitario, l'ivermectin, di cui si parla anche in altri paesi del mondo.
E se da una parte il Covid ha avuto ripercussioni molto forti dal punto di vista politico, ne sta avendo anche dal punto di vista economico. Nella giornata di lunedì, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha rilasciato i dati relativi al PIL dei suoi paesi membri, dati che mostrano un'incoraggiante ripresa, soprattutto in Europa. Noi abbiamo chiesto al giornalista Carlo Pizzati se anche in Asia si stanno manifestando gli stessi segnali di ripresa. Sentiamolo.
Certo, però bisogna stare molto attenti a questi segnali di ripresa, anzi usiamo proprio una nazione perfetta per agganciarci dal discorso politico-economico, cioè l'India, dove io abito normalmente, dove vivo da ormai 11 anni, che per concludere il discorso sulle disuguaglianze economiche, abbiamo visto che anche lì il Covid ha colpito con molta diseguaglianza, perché avendo un sistema, ecco qui colleghiamo il politico e quello economico, un sistema sanitario così debole per quanto riguarda i poveri e così invece abbastanza solido per chi può permettersi le costose migliori cliniche private, vediamo che lì c'è stato un impatto molto ingiusto su come questa pandemia ha colpito. E anche l'India è stata colpita in Asia economicamente più di ogni altro paese, e adesso sventaglia questo record di crescita del 96, questo più 20% da aprile a giugno, come fosse uno fantastico record. Allora, è un ottimo record e bisogna rallegrarsene ovviamente per prendere con le pinze però questi dati, perché vanno confrontati con lo stesso periodo del 2020 in cui si è avuto un calo del 24% dell'economia. Quindi qui siamo in zona di recupero, ma non sufficiente alle perdite dell'anno precedente. E quindi questo ritardo della crescita, almeno 7% in India, fa preoccupare, perché c'è una ripresa, ma non abbastanza. Diciamo, i dati, ovviamente il turismo ha sofferto tantissimo in paesi come la Thailandia, l'Indonesia e le altre zone, lo sappiamo, questo incide in tanti paesi moltissimo. Il rallentamento del prodotto interno lordo c'è stato in tantissimi paesi. Si sperava che in questi ultimi mesi ci fosse un pochino di ripresa, però con l'arrivo della variante Delta. Vediamo adesso gli ultimissimi dati, invece, ci dicono che il commercio globale è stato indebolito dall'esplosione pandemica Delta nei centri di produzione manufatturiera del sud-est asiatico. Quindi cominciamo a vedere che i dati di esportazione da paesi come Taiwan o come il Giappone non sono quelli che si sperava e c'è un pochino un'incidenza anche nei mercati, penso, su questi dati, o ci sarà, perché la seconda ondata, chiamiamola terza, chiamiamola l'ondata Delta, ha bloccato molti centri di produzione, ha rallentato la produzione in molte zone dove c'è manodopera a buon prezzo nel sud-est asiatico, e questo fa sì che non si possa essere poi così ottimisti sulla grande ripresa ancora, purtroppo, al momento. Ma questo è anche potrebbe anche essere un'opportunità in realtà, guardando le cose a lungo termine, perché le possibilità, come abbiamo visto anche nei paesi grandi come l'India e la Cina, è che avere rallentato settori inquinanti come quello delle linee aeree e dei trasporti consente forse di poter convogliare verso nuove opportunità di lavoro nelle energie alternative, creare nuovi lavori. È un prezzo caro da pagare perché si crea disoccupazione da una parte, ma ci si potrebbe concentrare nell'occupazione dall'altra. Quanto ho capito io, per quanto riguarda l'Asia, in realtà il Covid a lungo termine non dovrebbe impattare davvero nei prossimi 2 o 3 anni, perché ci si riprenderà. E la vera sfida interessante riguarda un paese che non è nell'Asia, e riguarda la ripresa americana. Cioè, c'è un gioco geopolitico per me molto interessante che riguarda il Covid e che concerne i dati di ripresa americana. Se gli USA si riprenderanno, si manterrà un certo equilibrio simile a quello che abbiamo visto in questi anni. Se invece non si riprenderanno, come sembrerebbero gli ultimissimi dati indicare che ci sia un po' un rallentamento della ripresa americana, allora parliamo del ruolo della Cina e come crescerà il suo potere in Asia, soprattutto nella relazione con la Corea del Sud, con il Giappone, cioè per soppiantare il colosso americano. Ecco, questo sarà a lungo termine quello che il Covid potrebbe fare.
Questa è l'analisi del giornalista Carlo Pizzati.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.